questo inizio drammatico ha quasi ucciso la missione perché era l'11 dicembre del 2002 e noi dovevamo partire il 13 gennaio del 2003, sono 5 settimane. Finché il 6 gennaio, una settimana prima del lancio, c'era un evento di pubbliche relazioni a Berlino di presentazione della missione. Io sono andato con il mio capo di allora. Quando sono arrivato lì mi sono reso conto che tutti sapevano che non avremmo lanciato. E per me è crollato il mondo.
La voce che avete sentito, forse l'avrete riconosciuta se avete ascoltato gli episodi precedenti, è di Paolo Ferri. Sta parlando di Rosetta, una missione durata più di 10 anni. La prima a inseguire, incontrare e posarsi sul nucleo di una cometa. Le frasi che avete sentito sono chiaramente incomplete, ma nonostante questo parlano chiaro. Raccontano che la prima battuta d'arresto per Rosetta è avvenuta circa un mese prima del lancio. Cos'è successo nel dicembre 2002 e perché ha compromesso il lancio di Rosetta? E cosa è successo dopo? Ce lo raccontano Paolo Ferri, che è stato Operations Manager e poi direttore di volo della missione Rosetta dall'inizio, dal 96 fino al 2013, e che su Rosetta ha scritto il suo primo libro, Il cacciatore di comete, e Andrea Comazzo, nel team di Rosetta dal 1999 fino al lancio. Poi Operations Manager e infine direttore di volo dalla metà del 2013 alla fine della missione. Io sono Valentina Guglielmo e questo è un podcast di Media INAF che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali. Si chiama Houston. Rosetta doveva essere, e di fatto fu, la prima sonda dell'Agenzia Spaziale Europea a visitare una cometa. Raggiunta la cometa, dopo 10 anni di viaggio, sarebbe entrata in orbita attorno al suo nucleo e ci sarebbe rimasta per oltre un anno, sganciando addirittura un modulo di atterraggio sulla sua superficie, il Lander File. Il nome della missione non è stato scelto a caso. Come la stele di Rosetta, la pietra incisa che ha permesso di decifrare i geroglifici egiziani, così l'omonima missione interplanetaria si prefiggeva, tramite lo studio ravvicinato e prolungato del nucleo di una cometa, di decifrare i misteri della nascita e dell'evoluzione del Sistema Solare. La cometa prescelta, dunque, si chiamava 46P Virtanen, un corpo che appartiene alla famiglia delle comete gioviane e ha un periodo orbitale di circa 5 anni e mezzo attorno al Sole. Con una data di partenza prevista nel gennaio 2003, la sonda Rosetta avrebbe dovuto raggiungerla nel 2011.
4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Bricolage.
I guai, per Rosetta, cominciarono poco prima del lancio. L'11 dicembre 2002, 5 settimane prima della data prevista per la partenza, un razzo Ariane 5, uguale a quello che avrebbe lanciato Rosetta, esplose in volo, sull'Atlantico, 3 minuti dopo il decollo. La mattina dopo, quando Paolo Ferri arriva in ufficio, viene subito raggiunto da un Andrea Comazzo scuro in volto. Quello fallito il giorno precedente era l'ultimo lancio dell'anno per l'Agenzia Spaziale Europea, l'ultimo prima di Rosetta. E le ragioni dell'esplosione erano tutte da indagare. Tempo per farlo, però, non ce n'era. Non abbastanza. L'Ariane 5 di Rosetta era già pronto e carico di propellente, e Rosetta era già stata integrata a bordo. La finestra di lancio di gennaio durava, come al solito, circa 20 giorni, e perderla significava mancare l'appuntamento con la cometa. Un'eventualità impensabile.
Finché il 6 gennaio, una settimana prima del lancio, c'era un evento di pubbliche relazioni a Berlino di presentazione della missione. Io sono andato con il mio capo di allora. Quando sono arrivato lì mi sono reso conto che tutti sapevano che non avremmo lanciato. E per me è crollato il mondo. È crollato il mondo perché, secondo me, questa decisione è stata presa con grande leggerezza. Il management dell'ESA, non con grande leggerezza, sulla base di un equivoco di base. Il management dell'ESA sapeva, era molto segreta sta cosa, perché non volevamo dare all'industria scuse per rimandare il lancio, ma loro sapevano che anni prima avevamo analizzato altre missioni, altre comete, Quindi avevamo un memo da parte nel cassetto con un po' di alternative. Quindi il management lì ha detto, vabbè, tanto, okay, vabbè, perdiamo. Se lanciamo con questo, non abbiamo ancora capito bene cosa è successo con l'Ariane, rischiamo tutto. Rosetta è troppo importante per rischiarla al lancio. Se saltiamo, vabbè, perdiamo la cometa, ma l'ESO c'hanno lì 7-8 altre missioni, non c'è problema, ne troveranno un'altra, no? E questo è stato un errore di valutazione, perché è vero che noi avevamo queste nel cassetto, ma queste erano valide anni prima. Nel frattempo era stato costruito una sonda per quella missione, certe distanze dalla Terra, certe distanze dal Sole, minima e massima, durata, massa della cometa, tutti i parametri per cui abbiamo costruito la sonda, le decisioni che per anni sono state prese. In qualsiasi momento, quando prendi una decisione, devi tener conto che missione ho io. Erano state fatte per quella missione. Quindi, quando ci hanno cancellato Virtanen, noi non avevamo più questi 7-8 candidati. Noi ne avevamo soltanto quelli che più o meno si avvicinavano a quei parametri per cui avevamo costruito la sonda. E questo, secondo me, il management dell'ESA non l'ha valutato. Quindi io mi trovai quella sera a parlare col direttore della scienza, che mi disse, vabbè, dai, adesso tirate fuori il memo e ne trovate un'altra. E io dicevo, ma sta scherzando, ha capito che siamo nei guai? Ha capito che siamo nei guai o no? E probabilmente io sono convinto che non avesse valutato appieno la cosa.
Non lanciare, per il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, significava salvare la missione. Per Ferri, invece, esattamente l'opposto. Non lanciare era il rischio concreto di perderla, la missione. Perché le alternative alla cometa Virtanen erano soluzioni solo sulla carta. Per questo, la posizione ufficiale del centro di controllo, come scrive Ferri nel suo libro, era sempre stata che se si fosse perso l'appuntamento con la cometa scelta, la missione sarebbe stata abortita. Doveva essere chiaro che una cometa non valeva l'altra. Rosetta era stata progettata specificamente per viaggiare, raggiungere, orbitare e atterrare su Virtanen, e cambiare destinazione non era affatto banale. E poi l'analisi dei candidati alternativi era stata effettuata solo ad alto livello, senza confermare che davvero tutti, o perlomeno alcuni, avessero davvero le carte in regola per sostituire Virtanen. Sceglierli a posteriori, con la missione già pronta al lancio, aggiungeva infine una complicazione non da poco. C'erano pochissime cose che potevano essere modificate nel veicolo.
Bene, ci siamo trovati a trovare un candidato alternativo. L'abbiamo trovato per miracolo.
Insomma, si sono trovati a dover cambiare cometa. Immaginate la scena. Siete in aeroporto, pronti a partire per il vostro viaggio verso le bianche spiagge dei Caraibi, con una valigia tutta costumi, pantaloncini e infradito, e vi comunicano che la vostra destinazione è cambiata. Andrete a visitare i fiordi norvegesi. A Rosetta è successa circa la stessa cosa. Con lo stesso equipaggiamento, o le stesse valigie, continuando l'analogia, avrebbe dovuto affrontare un viaggio verso una destinazione non ancora nota. Facciamo allora un rapido elenco degli aspetti della missione che dovevano mantenersi simili. Durata del volo, quantità di propellente necessario, minima e massima distanza dal Sole, massima distanza dalla Terra e persino la dimensione stimata del nucleo della cometa.
Ma la traiettoria di Rosetta praticamente era nota dal 93 e noi abbiamo cominciato a lavorarci nel 96 e volevamo lanciare nel 2003, quindi era 10 anni che era nota questa traiettoria. E tutto, 10 anni di lavoro, tutto su quella traiettoria. A un certo punto se ne deve trovare un'altra. Chiaro che concentra, ovviamente la fase di studio non è 10 anni di lavoro, però la fase di studio è durata un paio d'anni, forse di più, e l'abbiamo dovuta concentrare in 2-3 mesi.
Dopo circa 3 mesi di valutazioni e calcoli, delle 8 alternative scritte nel memo di cui raccontava Ferri, ne rimase solo una, la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, con lancio previsto meno di un anno dopo, a febbraio 2004. La cometa sembrava non presentare criticità particolari, ma come racconteremo nel corso di questa puntata, il cambio destinazione non fu a costo zero. Anzi, causò alcuni problemi anche gravi, che rischiarono di compromettere la missione. Ne racconteremo in particolare 3.
5, 4, 3, 2, 1, top, décollage.
suddetta fu lanciata la mattina del 2 marzo 2004 alle 8:17 ora italiana, a bordo di un razzo Ariane 5. Nei primi 3 mesi di viaggio la sonda si sarebbe diretta verso il Sole e, un po' come quando si cammina verso un caminetto acceso, avrebbe percepito a ogni passo un calore crescente. Poteva resistere? Il team della missione aveva eseguito tutte le analisi termiche del caso, da cui era emerso che sì, la sonda avrebbe resistito, senza conseguenze.
Se ricordo bene, anche con Virtanen noi saremmo andati, ci saremmo all'inizio avvicinati un po' al Sole, ma fino a circa 0,92 unità astronomiche, quindi 8% in meno della distanza Terra-Sole. Adesso uno fa il conto, sono più di 10 milioni di chilometri, però comunque non è tanto. E quindi la sonda era costruita per quello. Invece, adesso appunto sto dicendo numeri che magari devo verificare, però mi ricordo era tipo 0,92 con Virtanen, 0,88 con Churyumov-Gerasimenko. Questa differenza, che era qualche milione di chilometri, però il calore e la luce del Sole va col quadrato, no? E quindi ci ha comportato, ovviamente abbiamo fatto il progetto dell'industria, hanno fatto delle analisi, ma un po' di corsa, e hanno detto sì sì, più o meno va bene, però abbiamo avuto il momento, quelle settimane in cui eravamo vicini al Sole, ce la siamo vista abbastanza brutta, perché quando sei nello spazio e ti avvicini al Sole, se la tua sonda non è progettata per quella situazione, rischi di surriscaldarti e non hai un modo, non è che puoi, non so, accendere il condizionatore, e la sonda si riscalda, la puoi girare un po', si scalda dall'altra parte, e questa è la situazione in cui ci siamo trovati.
Insomma, i calcoli del team di Rosetta erano stati un po' troppo ottimistici, ma vediamo di dare qualche numero e qualche riferimento in più per questo avvicinamento alla nostra stella. L'unità astronomica è l'unità di misura che corrisponde alla distanza media Terra-Sole e vale 150 milioni di chilometri. Le 0,88 unità astronomiche menzionate da Ferri come minima distanza di Rosetta dal Sole corrispondono quindi a circa 132 milioni di chilometri. Possono sembrare tanti, soprattutto se pensiamo che Rosetta ha percorso appena 6 milioni di chilometri in più rispetto alla traiettoria iniziale che doveva seguire per incontrare Virtanen. Ma come accennava Ferri, il flusso di radiazione ricevuto dal Sole aumenta con l'inverso del quadrato della distanza. Per cui anche una piccola diminuzione di distanza si traduce in un aumento decisamente più sostanziale del flusso, e quindi del calore, in arrivo. Rosetta avrebbe raggiunto il suo perielio, ovvero il punto di massima vicinanza al Sole, circa 4 mesi dopo il lancio, il 24 maggio 2004. Un mese prima, il 23 aprile, la sonda doveva ruotare la propria piattaforma superiore, dove si trovano gli strumenti scientifici, verso la Terra, per eseguire alcune osservazioni di calibrazione e test. La sonda era una sorta di parallelepipedo di 2 metri per 1,5 metri, con 2 lunghe ali di pannelli solari. Nella pancia ospitava il lander file, mentre sopra e sotto aveva tutti gli strumenti scientifici. Ruotando per rivolgere uno di questi 2 lati con gli strumenti verso la Terra, quindi, Rosetta esponeva automaticamente il lato opposto, strumenti compresi, al Sole. La manovra cominciò la sera del 23 aprile, un venerdì. Alle 3 del mattino il telefono di Ferri comincia a squillare. Dal centro di controllo a Darmstadt, i suoi colleghi di turno lo avvisano che Rosetta si sta scaldando troppo velocemente. I propulsori del lato esposto al Sole avevano quasi raggiunto gli 80 gradi, mentre la raccomandazione era che, quando non erano utilizzati, non superassero mai i 60 gradi. 80 gradi, fra l'altro, era proprio la soglia da non superare. Il problema è che le alte temperature potevano far evaporare il gas intrappolato nelle valvole di sicurezza e in quelle di controllo dei propulsori, e questo poteva provocare danni irreparabili alle guarnizioni. Quella notte, prima di perdere il contatto radio con la sonda, che durava solo alcune ore ogni giorno, non ci fu tempo di fare nulla. Fiato sospeso fino al giorno dopo, quando si ristabilì il contatto successivo. La temperatura, a quel punto, aveva superato gli 80 gradi. Le opzioni erano 2. La prima, cambiare l'assetto della sonda, interrompendo tutte le operazioni di calibrazione degli strumenti. La seconda, non fare nulla e sperare che non accadesse niente di irreparabile. A favore di quest'ultima, gli scienziati, che volevano testare i loro strumenti e prepararli alla missione. A favore della prima, Ferri e i suoi colleghi ad Arnstadt, che invece erano molto preoccupati. Gli 80 gradi erano stati superati e a quel punto bisognava evitare, a qualunque costo, di raggiungere i 90. Il contatto radio con la sonda durava solo qualche ora e terminava alle 15 UTC, il tempo coordinato universale, che corrisponde al fuso orario di Greenwich. Considerando la distanza di Rosetta, i comandi impiegavano circa 2 minuti e 36 a raggiungerla. Alle 14:50, ormai alle strette, Ferri decise che bisognava caricare la lista di comandi per ruotare la sonda. Non c'era più tempo. Alle 14:59, pochi secondi prima dell'interruzione del segnale, compare il semaforo verde nello schermo dei comandi. Rosetta li aveva ricevuti ed era pronta ad eseguirli. Tutto risolto, dunque? Forse. La verità è che alcuni problemi che sorsero dopo, durante la missione, e che rischiarono seriamente di comprometterla, potrebbero essere riconducibili a quell'aumento di temperatura dei propulsori, anche se non fu mai possibile dimostrarlo.
Sono state un paio di settimane abbastanza critiche e speravamo appunto che sta temperatura non andasse sopra i 90 gradi. Alla fine non c'è andata, però insomma ce la siamo sudati quelle settimane.
Un mese dopo, Rosetta arrivò al perielio, il punto di massimo avvicinamento al Sole. Il team aveva capito come trattare la situazione e la sonda infatti non si riscaldò troppo. E il Sole, che in questo primo episodio è sembrato essere più che altro una minaccia per la sopravvivenza della sonda, tornava ad essere la sua insostituibile fonte di energia e di vita. Senza il Sole, Rosetta non poteva vivere. Per questo, quando una mattina d'estate del 2003, alcuni mesi prima del lancio, ci si rese conto che la sonda avrebbe dovuto compiere un'orbita attorno a Marte completamente all'ombra, la prima reazione fu lo sconforto.
E ci ha colti di sorpresa. Quello è stato un errore nostro, perché dovendo rifare tutta l'analisi di missione di corsa, perché cancellato il lancio nel gennaio, passati 3 mesi a trovare la nuova missione, trovata in aprile, lancio febbraio successivo. Di colpo, quando abbiamo avuto la nuova missione, abbiamo dovuto fare l'analisi di missione, che si guarda tutto quello che può succedere nelle varie fasi, eccetera. Abbiamo trascurato una cosa che l'ha scoperto una mia giovane collaboratrice, e l'ha scoperto mesi dopo, che entravamo durante il sorvolo di Marte, che c'era già con Virtanen. Il sorvolo di Marte lo facevamo con una fase di 24 minuti in eclisse, cioè passando nel cono d'ombra di Marte. Quindi dice, vabbè, 24 minuti, fai un viaggio di 10 anni, che problema c'è? Invece Rosetta era stata progettata per avere sempre il sole sui pannelli solari, non perdere mai il sole. Per cui anche tutto il software di bordo partiva da quel presupposto. Se perdo il sole, qui c'è un problema. Ho perso l'assetto, allora devo fare questo, devo fare quest'altro. Poi, per fortuna, avevamo delle batterie, piccole batterie a bordo, che servivano per una certa fase durante il lancio in cui poteva andare in eclisse, eccetera. Altrimenti non avremmo, sarebbe morto il satellite durante questi 24 minuti, perché aveva bisogno dei pannelli solari. Quindi, quando abbiamo scoperto questo, abbiamo detto, oddio, che facciamo adesso? Ci abbiamo messo mesi a inventarci una procedura che facesse sopravvivere con quelle piccole batterie Rosetta per 24 minuti al buio. E poi anche riprogrammare il software per dirgli non ti preoccupare, se in quei 24 minuti perdi il sole non ti preoccupare. Detto così sembra semplice, ma se lei ha visto il film Apollo 13 è molto paragonabile, quando questi dovevano rientrando abbandonare il modulo lunare che li aveva tenuti in vita e atterrare, passare l'ultima ora o due nella capsula che era morta e aveva pochissima energia delle batterie, hanno dovuto studiarsi i metodi per farla sopravvivere con poca energia. Noi abbiamo avuto lo stesso problema, con molto più tempo per studiarlo, però alla fine questo è stato un problema molto grave. Eravamo in piena fase di preparazione e appunto questa mia collega mi entra in ufficio e mi dice, ma lo sapevi che abbiamo l'eclisse a Marte? E io dicevo, no, non abbiamo l'eclisse a Marte, Rosetta non può volare in eclisse. mi mette di fronte il documento che avevo già visto, questo documento, ma nessuno se n'era. Anche quelli che l'hanno prodotto, questo documento, si erano dimenticati di questo vincolo. Questo succede quando il lavoro di anni lo si concentra in pochi mesi.
Il sorvolo di Marte era previsto per febbraio 2007, esattamente 3 anni dopo il lancio. Si trattava di una manovra imprescindibile per la riuscita della missione, cioè per far arrivare Rosetta all'incontro con la cometa. In inglese si chiama flyby, in italiano fionda gravitazionale, e proprio come suggerisce il nome, è una manovra che sfrutta il campo gravitazionale di un pianeta per accelerare una sonda e farle cambiare direzione. Nel caso di Rosetta, per riuscire a mettersi nella traiettoria giusta e con l'inclinazione giusta, passare 24 minuti nell'orbita di Marte era obbligatorio. E come abbiamo sentito, le batterie di Rosetta erano piccole e avevano un'autonomia davvero ridotta. Il rischio era che non durassero così a lungo. Usarle, però, era l'unica strada. Bisognava elaborare una strategia che minimizzasse i consumi della sonda e permettesse di mantenerla in vita per 24 minuti con le batterie. Anzi, addirittura ipotizzando che dopo 3 anni di volo almeno una di queste non fosse più funzionante. 2 batterie su 3, dunque, e tutti gli strumenti scientifici spenti. E come prima, qualcuno non era d'accordo. Primi fra tutti gli scienziati, che attendevano il sorvolo di Marte per osservare il pianeta.
A un certo punto abbiamo detto, va bene, abbiamo guardato approssimativamente, le batterie ci sono, il software ci pensiamo dopo, termicamente, ma sì, ce la faremo, vabbè, lanciamo, basta, no? Abbiamo detto andiamo. E poi mi ha lanciato, era marzo 2004, alla fine mi ha rilanciato qualche giorno dopo dell'apertura della finestra, e Marte era marzo del 2007, avevamo febbraio 2007. Avevamo 3 anni per prepararci. Benissimo, io ho detto a uno del team, tu ti occupi della fase di Marte, ovviamente non subito dall'inizio, a un certo punto. E lì è stato studiato per mesi, abbiamo dovuto vedere appunto cosa succedeva col satellite, il satellite si raffreddava molto in questi 24 minuti al buio, con la potenza, dovevamo, essendo 3 anni dopo il lancio, abbiamo fatto tutti i conti come se una delle 3 batterie, erano 3 piccole batterie, fosse guasta. Questo si fa spesso nei piani di preparazione. Si dice devo arrivarci tra 10 anni, in questo caso tra 3 anni, devo supporre che qualche cosa si guasta. Quindi abbiamo fatto tutti i conti con 2 batterie, sperando poi di averne 3, però tutto doveva funzionare con solo 2 batterie. Poi abbiamo spento tutto il payload, cioè abbiamo detto prima di tutto spegniamo il payload, che sono gli strumenti scientifici. E lì apriti cielo, gli scienziati. Loro arrivati a Marte volevano fare le loro operazioni, fare le foto, fare le misure, fare le calibrazioni, eccetera, di qua e di là. È stata una lotta furibonda, perché tutti con me, ovviamente. Io allora ero responsabile proprio della missione in dettaglio, lo Space Cap Operations Manager. Dovevo andare da questi meeting con tutta la comunità scientifica di Rosetta, coi pomodori e le uova marce, praticamente, diciamo figurato, però era così. E me ne hanno dette di tutti i colori. E io ero un codardo, mi stavo prendendo troppi margini, e qui metto a repentaglio la missione. E io dicevo, signori, io metto a repentaglio la missione se questo affare si spegne durante quei 24 minuti. Allora sì, ho tenuto duro. Alla fine, gli scienziati poi loro sono fatti così, vogliono sempre più, sono un po' come i bambini, vogliono sempre più di quello che in realtà gli serve. E quindi alla fine abbiamo spento tutto. Avevano ragione a dire che mi sono preso tanti margini, ma Marte era febbraio 2007, io dovevo volare altri 7 anni e poi fare la mia missione dopo, io non potevo rischiare niente. Quindi è vero, abbiamo preso tanti margini, infatti la terza batteria non si è guastata, avevamo tutto il margine di energia che volevamo. Termicamente no, abbiamo avuto un po' di problemi, abbiamo dovuto fare anche calcoli sulle ruote di reazione, le differenze di gravità con Marte, insomma è stato molto complesso fare un modello di cosa sarebbe successo termicamente e da un punto di vista di potenza elettrica in quei 24 minuti, non è facile. E stavamo lì a contare i watt, cioè 1 watt qui, 2 watt là. E per questo certi scienziati che magari mi consumavano 10 watt, alla fine li avrei potuti tenere accesi, ma a priori non potevo.
I 24 minuti di eclissi dietro Marte sarebbero iniziati intorno alle 3 del mattino, ora locale, al centro controllo di Darmstadt, del 25 febbraio 2007. Per la precisione, la sonda sarebbe scomparsa dietro al pianeta alle 3:13, perdendo il contatto radio con la Terra, mentre la fase di eclissi dal Sole, e quindi l'entrata in ombra, sarebbe cominciata circa 2 minuti dopo. Alle 3:28 la sonda sarebbe riapparsa dietro Marte, di nuovo visibile al segnale radio con la Terra, mentre l'uscita dall'ombra era prevista per le 3:40. 14 minuti di apnea in sala controllo, che fortunatamente finirono puntualissimi all'orario previsto. Così come l'uscita dall'ombra del Sole. Rosetta riattivò i pannelli solari e riprese a respirare normalmente, e con lei tutto il team. Il grande obiettivo di Rosetta arrivò 7 anni dopo il lancio, nel 2011, con la prima manovra che avrebbe messo la sonda sulla stessa orbita della cometa, per fare in modo che la raggiungesse nel 2014, la cosiddetta manovra di rendezvous. Ancora una volta, a causa del cambio di destinazione, la modifica di traiettoria che Rosetta doveva eseguire era stata riadattata e divisa in 2 parti. Una prima parte da eseguire nel gennaio 2011 e una da eseguire nella primavera del 2014. E fra una e l'altra, vi starete forse chiedendo, nulla. Rosetta sarebbe stata messa in uno stato di ibernazione, una sorta di sonno profondo, per 2 anni, 7 mesi e 12 giorni. Un letargo obbligatorio per sopravvivere e risparmiare energia nel lungo inverno cosmico, durante il quale la sonda si sarebbe allontanata sempre di più dal Sole. Un inverno in cui, proprio a causa della crescente distanza dalla nostra stella, non ci sarebbe stata abbastanza luce solare sui pannelli per alimentare i suoi sistemi. Questo periodo sarebbe cominciato e finito a una distanza dal Sole di circa 670 milioni di chilometri, mentre durante il periodo di ibernazione la sonda sarebbe arrivata a quasi 800 milioni di chilometri dalla nostra stella. Attenzione! Mandare in letargo Rosetta non voleva dire spegnerla completamente. L'ibernazione somiglia piuttosto alla modalità di risparmio energetico che si attiva quando il vostro telefono ha poca batteria e decide di destinare la poca energia che rimane alle funzioni essenziali. Nel caso di Rosetta, voleva dire tenere i pannelli solari rivolti sempre al sole per approfittare di ogni singolo fotone in arrivo, mantenere attivo il sistema di controllo termico e alcuni riscaldatori. Durante tutto il periodo, però, la sonda non avrebbe potuto comunicare via radio con la Terra e da Terra non sarebbe stato quindi possibile intervenire in caso di problemi. Il risveglio era previsto per il 20 gennaio 2014, quando Rosetta sarebbe tornata a circa 670 milioni di chilometri dal Sole. Ma torniamo alla prima manovra di rendezvous, nel gennaio 2011, poco prima di addormentare Rosetta. L'obiettivo finale era aumentare la velocità della sonda di 5.760 km all'ora. Rosetta era dotata di 4 piccoli propulsori, in grado di fornire, singolarmente, una spinta piuttosto ridotta. Per questo, la manovra doveva durare in totale 17 ore. Il team della missione aveva deciso di suddividerla in 6 fasi, le prime 2 della durata di circa 6 ore, il 17 e 18 gennaio, poi altre 2 di aggiustamento un po' più brevi e infine gli ultimi ritocchi il 10 febbraio e il 3 marzo. All'epoca Paolo Ferri era direttore di volo e Andrea Accomazzo operations manager. Sentiamo la sua spiegazione delle manovre di rendezvous.
Il rendezvous con la cometa è avvenuto nel 2014, Rosetta ha raggiunto la sua destinazione nell'agosto del 2014, quando noi ci eravamo definiti, diciamo, se fosse una definizione artificiale di rendezvous, quando la velocità relativa dei 2 corpi fosse stata sotto al metro al secondo. Noi abbiamo detto, lì abbiamo veramente raggiunto la cometa, ed è stato nell'agosto del 2014. Però per arrivare a quel momento abbiamo dovuto fare, a parte passare diversi anni per accelerare Rosetta e portarla su un'orbita, diciamo, simile a quella della cometa per poi raggiungerla. Questo ha comportato diversi lanci, fionde gravitazionali coi pianeti, ma ha anche comportato una serie di grosse manovre che abbiamo dovuto fare quando eravamo nella fase più lontana dal Sole, manovre intendo cambi di velocità di Rosetta. Praticamente Rosetta, avendo ingrandito l'orbita intorno al Sole usando la Terra come fionda di lancio, aveva il suo perielio dell'orbita, ovvero la parte dell'orbita più vicina al Sole, alla stessa distanza della Terra dal Sole. Mentre abbiamo aumentato con queste manovre l'afelio, che è la parte più lontana dell'orbita. Quindi avevamo un'orbita molto ellittica, che nella parte più lontana più o meno raggiungeva l'orbita della cometa, ma nella parte più vicina no, era più vicina al Sole di quanto fosse l'orbita della cometa. La cometa aveva un perielio di circa 1,25 unità astronomiche, Rosetta ce l'aveva di 1. Quindi una delle manovre che noi abbiamo dovuto fare era alzare il perielio dell'orbita di Rosetta. Per alzare il perielio, il punto ideale dove fare una manovra, quindi un cambio di velocità il più economico, è farla all'afelio. Accelero all'afelio e mi alza la quota del perielio. Il problema di Rosetta è che durante l'afelio era talmente lontana dal Sole per cui era in ibernazione. Noi abbiamo ibernato Rosetta dal giugno del 2011 al gennaio del 2014, quindi durante quella fase, che era l'ideale dal punto di vista economico di propellente, non potevamo fare questa manovra. Allora l'unico modo è stato dividere questa manovra in due. Ne abbiamo fatta una parte prima di entrare in ibernazione e una parte dopo essere uscita. Chiaramente è costata di più del valore teorico in termini di propellente, però era l'unico modo di farlo. E queste due cose sono state fatte con molteplici spari dei motori di bordo. Il primo set è stato fatto tra gennaio e febbraio del 2011, la prima parte di manovra. La seconda è stata fatta tra il maggio e l'agosto del 2014. Sono state divise così le manovre.
La velocità finale raggiunta da Rosetta al termine delle due manovre, ovvero la velocità della cometa, era di 16 km al secondo, 57.600 km all'ora. E pensate che questa è la velocità di crociera minima per la cometa, quella che possiede quando si trova molto lontano dal Sole. Avvicinandosi, come tutti i corpi in orbita attorno al Sole quando raggiungono il perielio, la velocità aumenta. Nel caso di Churyumov-Gerasimenko, fino a 33 km al secondo, quasi 120.000 km all'ora. Per fare un confronto, la Terra si muove nello spazio attorno al Sole a 30 km al secondo, ovvero in media 108.000 km all'ora. Quello di cui ci si doveva occupare nel caso di Rosetta non era tanto la velocità assoluta che avrebbe raggiunto la sonda, quanto la differenza di velocità fra i due corpi, che andava azzerata in modo che si incontrassero. Cominciamo dall'inizio.
Ed è proprio durante queste manovre, in realtà il primo set, che abbiamo avuto dei grossi problemi col sistema di propulsione. In realtà sono problemi che avevamo già osservato nel passato, parecchi anni prima, subito anche pochi mesi dopo il lancio, in una grossa manovra, un cambio di velocità che avevamo fatto, ma non eravamo mai stati in grado di spiegare e non ci avevano preoccupato più di tanto. Gli ingegneri che avevano costruito Rosetta avevano guardato, hanno dato delle spiegazioni non completamente convincenti, ma nessuno è stato in grado di determinare cosa fossero queste anomalie che vedevamo, anche perché non ci siamo preoccupati più di tanto, perché in fondo non avevano causato nessun problema. Noi vedevamo che c'era in particolare uno dei motorini di Rosetta, dei propulsori, che non funzionava bene, aveva una temperatura della camera di combustione durante il funzionamento che era nominale per un certo periodo di tempo, e poi durante la combustione improvvisamente scendeva, vedevamo che c'era un leggero scostamento di assetto della sonda, di orientamento, quindi un disturbo. Però alla fine la manovra era stata completata e non ci ha dato nessun problema, quindi non ci abbiamo più pensato. Durante la prima manovra, ricordo ero di turno, era il gennaio del 2011, direi 20-21 gennaio, quelle date lì adesso non ce l'ho in mente esattamente, ero in turno con un collega, Roberto Porta, e già durante questa manovra abbiamo visto che questo fenomeno si ripresentava soltanto quando queste fasi di propulsione erano prolungate. Mentre la maggior parte delle manovre che avevamo fatto fino a quel momento erano piuttosto corte, tranne quella famosa che ci aveva rivelato il problema la prima volta. Però questa manovra è stata portata a termine senza problemi, abbiamo riscontrato questo problema che avevamo visto anni prima, però non è successo più di tanto. La seconda manovra era prevista, non ricordo adesso se era 24 ore dopo o 48 ore dopo, comunque uno o due giorni dopo, di nuovo di notte alla sera, veniamo, comincia la manovra, doveva sparare per, adesso dico, 5 ore, e dopo un'ora e mezza vediamo che il problema si ripresenta in maniera più significativa, fino a quando, diciamo, lo scostamento dell'orientamento della sonda da quello nominale, da quello previsto, a diciamo, è andato oltre una certa soglia di monitoraggio di bordo, la sonda automaticamente ha deciso di interrompere la manovra perché stava perdendo il controllo dell'assetto o aveva, diciamo, passato certi limiti, e ha resettato completamente la sonda, interrompendo la manovra e resettando completamente tutto il suo assetto, tutto il suo funzionamento. Abbiamo avuto un safe mode, quello che noi chiamiamo safe mode, è come un reset del computer, dove ferma tutto e riparte.
Ricapitolando il problema, dei quattro motori di cui era dotata Rosetta, due, e uno in particolare, dopo un po' andava in un regime di combustione diverso dagli altri e forniva meno spinta, e quindi la sonda aveva uno scostamento di assetto e cominciava a inclinarsi da un lato. Durante la seconda delle sei manovre di rendezvous, questo scostamento dall'orientamento nominale ha superato la soglia di guardia di 2 gradi e Rosetta ha risposto all'emergenza facendo scattare un safe mode. Si tratta di un meccanismo di difesa con il quale la sonda interrompe qualunque attività. Si resetta, punta i pannelli solari verso il sole per garantire di avere sempre energia e punta l'antenna verso terra per garantire la comunicazione. E poi si mette in attesa che qualcuno capisca e risolva il problema.
Però dopo noi non sapevamo come fare, perché noi avevamo l'urgenza di fare le manovre successive, perché poi ci saremmo discostati dal punto ideale della traiettoria di Rosetta dove fare le manovre che avevamo pianificato. A giugno dovevamo entrare in ibernazione e avevamo questo enorme problema che la sonda non funzionava, non ci permetteva di fare le manovre. Quelle sono state, a livello di giorno, non a livello di ore, sono stati momenti critici, perché non avevamo la più pallida idea di come fare a terminare queste manovre, perché vedevamo che ogni volta che andavamo a usare questi motori per un periodo prolungato si manifestava questo problema. C'è da dire una cosa: questi motori venivano usati in maniera diversa nella fase iniziale di spinta e dopo 20 minuti entravano in un modo di funzionamento diverso. Questo problema si è sempre manifestato soltanto dopo i 20 minuti iniziali. Questi 20 minuti iniziali venivano usati per fare una rampa di spinta, una rampa nel senso che la spinta viene gradualmente modulata, sempre più attiva. Come veniva fatto? Diciamo, all'inizio i motori vengono aperti o sparati per un periodo molto breve, stiamo parlando di frazioni di secondo, e questa frazione di secondo per cui i motori sparano aumenta sempre di più nei 20 minuti. Questo viene fatto per non dare uno shock di accelerazione al satellite, proprio per dargli il tempo, ad esempio, di che tutto il propellente che è nei serbatoi venga gradualmente schiacciato verso il basso, basso intendo la direzione dei motori, anche i grossi pannelli solari che non vadano in oscillazione, che pian piano chiaramente a un certo punto prendono un'accelerazione per cui vanno leggermente a piegarsi, ma non che comincino a sbattere d'improvviso. Viene fatto proprio per questo motivo. E ci siamo resi conto, guardando i dati, che questo problema si manifestava soltanto alla fine di questa rampa, dove i motori venivano usati al 100%, ovvero permanentemente aperti. Soltanto in questo sistema di funzionamento, condizione di funzionamento, il problema si manifestava. Quindi ha cominciato, guardando i dati di dettaglio della sonda, abbiamo cominciato a realizzare che era chiaramente collegato al fatto che i motori fossero in questo stato di permanente sparo. E ci siamo detti: cosa facciamo, cosa non facciamo? Io a un certo punto ho detto: sentite, proviamo a estendere questa condizione di funzionamento di rampa, quindi quando i motori arrivati a un certo punto sparavano al 95%, poi passavano allo stadio successivo 100%, quindi sempre aperti, possiamo programmare il satellite per cui continua a sparare anche quando sono passati 20 minuti in questo modo che chiamiamo off modulation, quindi i motori stanno aperti per una frazione di secondo, si chiudono, si riaprono, quindi teniamo la combustione sempre in quel regime lì e non nel regime continuo. Ci abbiamo pensato, abbiamo visto che tecnicamente era possibile, bastava comunicare un parametro diverso al software di bordo del satellite. Tutto ha funzionato bene, diciamo, e quindi siamo andati poi ad eseguire le manovre successive con un po' di ritardo. C'è stata chiaramente un minimo di penalità di utilizzo del propellente rispetto al piano originale, però abbiamo risolto il problema. Fondamentalmente l'abbiamo aggirato il problema, perché a quel punto avevamo visto i sintomi, abbiamo evitato che i sintomi si manifestassero, quindi non abbiamo più avuto la sonda che perdeva leggermente il controllo d'assetto, però non avevamo ancora capito il problema. E quindi è stato un momento abbastanza, diciamo, preoccupante, perché mai ci saremmo aspettati di avere problemi del genere, ed era fondamentale. Avessimo perso quel set di manovre lì, non avremmo raggiunto la cometa, quindi era o abbiamo una missione o non abbiamo una missione. Ripeto, non è stato su un tempo di un giorno, di ore, è stato su un tempo di diversi giorni, però è stata sicuramente una fase dove tutti avevamo il livello di attenzione al massimo.
L'origine del problema non fu mai chiarita, ma Comazzo, durante il nostro incontro, mi ha confessato che a parer suo alcuni problemi al sistema di propulsione che avevano disturbato sin dall'inizio il viaggio di Rosetta potevano essere riconducibili a quel surriscaldamento iniziale vicino al Sole. Comunque, in un modo o nell'altro, le prime manovre di Rendezvous furono completate e si arrivò all'ultima, una piccola manovra che doveva aggiustare la velocità di Rosetta di 16 km al secondo, da eseguire il 10 febbraio 2011. Quel giorno, Ferri doveva volare al quartier generale dell'Agenzia Spaziale Europea a Parigi per riportare, il mattino seguente, l'esito dell'ultima manovra, che si sarebbe svolta nel corso della serata e della notte. Pochi minuti dopo l'inizio della manovra, alle 18:38, riceve una chiamata da Accomazzo. Paolo, siamo di nuovo in safe mode.
L'ultima manovra, io ero a Parigi perché dovevo raccontare a tutti i delegati degli stati membri dell'ESA, cioè periodicamente si incontrano 3 volte all'anno, la manovra avveniva la sera prima dell'incontro dei delegati, si chiama SPC, Science Program Committee, e io dovevo raccontare come era andata la manovra. Ho detto, ragazzi, sera prima, era in realtà la sera tra i due giorni del meeting. Primo giorno sono stato al meeting, poi io sono andato in un ufficio lì alla nostra sede di Parigi ad aspettare che quelli dell'ESOC mi raccontassero come era andata la manovra. E eravamo al telefono in tempo reale e la manovra è partita e c'è stato un safe mode. Io ho detto, porca miseria. E quindi poi sono stato lì ad aspettare che tornasse il segnale, Andrea che mi chiamava, adesso alla fine mi ha detto, senti, non sappiamo niente, adesso recuperiamo e poi ci pensiamo. E così sono andato a dormire, cioè prima sono andato al ristorante, tardi, e poi sono andato a dormire e dicevo, domani che gli racconto questo? Il giorno dopo avevo 22 stati membri di fronte che volevano sentire da me che Rosetta era la manovra, era stata fatta bene, no? Al mattino dopo, il meeting iniziava alle 9 e alle 8 al telefono con l'ESOC mi hanno chiamato e non c'entrava niente né coi propulsori, né con la pressione, né col problema che avevamo avuto lì, niente, era stato un problema operativo, avevamo sbagliato un comando nel programmare la manovra e quindi è stato un errore nostro. E tant'è vero che, vabbè, io ho raccontato, ho detto, signori, ci manca solo quest'ultimo pezzo, ieri sera l'abbiamo fatto, ma c'è stato un problema, abbiamo mandato un comando sbagliato, si è interrotta la manovra, la facciamo settimana prossima, infatti poi l'abbiamo fatta e finita. Però sono stati momenti un po' tesi, devo ammettere.
Senta, una cosa che a me stupisce e mi ha stupito leggendo i suoi libri, come si fa a dormire in questi casi? Ci sono tanti casi, tante situazioni che lei descrive in cui, ok, andiamo a letto, ci pensiamo domani, ma come si fa?
E non lo so, però un po' si sviluppa questa cosa. Io, vabbè, io l'ho fatto per tanti anni e devo dire, io sono capace di dormire, specialmente quando c'è un problema. Perché ho anche un po' imparato che mi sveglio al mattino con la soluzione del problema o con le idee molto più chiare. Questo non è una storia, no? Ce la raccontano da bambini, no? Se hai un problema vai a letto e ti svegli con la soluzione. È verissimo questo. Probabilmente nel sonno si rielabora probabilmente si è molto stanchi a un certo punto, si deve andare a dormire e il mattino dopo istantaneamente il cervello funziona meglio e le cose che la sera prima sembravano irresolubili di colpo sono ovvie. Questo mi è successo tantissime volte nella mia vita, Per cui in qualche modo si impara. Ora, ci sono stati momenti in cui non era possibile andare a dormire. Io ho avuto momenti in cui io sono stato seduto alla stazione di lavoro per 16 ore senza alzarmi. Alla fine non riuscivo, non mi funzionavano più neanche le gambe perché non si poteva interrompere. Oppure momenti quando eravamo sulla cometa, io venivo a casa e vabbè, andavo a letto, dormivo agitato per 3 ore e poi tornavo in ESOC. Però sono casi in cui uno, non è che tutta la vita ci siamo stati 64 ore sulla cometa, non è che si vuole perdere neanche un'ora di quelle cose lì, no? Però sono stati casi un po' particolari. Generalmente quando c'è un problema arriva il punto in cui uno deve dormire, altrimenti non lo risolve. E il mattino dopo, stranamente, lo risolve facilmente. In questo caso io non potevo far nulla, dovevo soltanto. Il mio problema era cosa raccontare ai delegati il giorno dopo. Era un problema un po' più, se vogliamo, psicologico che altro. E sono stati i ragazzi che hanno lavorato di notte per capire il problema. Tra l'altro non ci ha messo neanche tanto perché quando è un errore di un comando è più facile da riconoscere. Quindi al mattino dopo hanno aspettato alle 8 a chiamarmi e vabbè, io ero, è stato un. Ovviamente. Ero infuriato che abbiamo fatto un errore operativo. Tu non vuoi mandare, non vuoi mai mandare un comando. A me sarà successo 3-4 volte nella mia vita che abbiamo mandato un comando sbagliato. Quindi sentirti dire che è stato fatto un errore non ti piace. Tant'è vero, anche lì, tornati, com'era la procedura di planning, il tool, ma come mai? Anche lì ci siamo reinventati le cose per cercare di evitare che succedesse ancora. Però ero sollevato. Potevo dire sinceramente a quelli dell'SPC che la manovra sarebbe stata finita senza problemi. Quello del giorno prima era un incidente di passaggio.
Dopo 31 mesi di ibernazione, Rosetta si risvegliò puntuale il 20 febbraio 2014, alle 11 del mattino, ora italiana. Il secondo set di manovre di rendezvous, nella primavera del 2014, andò bene. Rosetta riuscì a raggiungere la cometa e a mettersi in orbita attorno ad essa in agosto. Finalmente Churyumov-Gerasimenko si poteva vedere da vicino. La sua forma somiglia un po' a quella di una paperella da vasca da bagno. Mi ha detto una volta Fabrizio Capaccioni, un ricercatore italiano che ha lavorato nel team scientifico della missione Rosetta, come responsabile di uno dei suoi strumenti scientifici. Una forma così nessuno se l'aspettava. E se adesso può far sorridere, alle prime immagini scattate da Rosetta, gli scienziati si sono messi le mani nei capelli. Quei due pezzi di roccia attaccati da un ponte centrale che ricorda, appunto, una paperella. Non sembravano esattamente un terreno sicuro su cui atterrare, perché come dicevamo all'inizio, Rosetta portava sul groppone da 10 anni il piccolo lander File, che sarebbe dovuto atterrare sulla cometa il 12 novembre 2014. Inevitabilmente, il luogo di atterraggio finì per essere piuttosto accidentato e il modo in cui File ci arrivò fu a dir poco rocambolesco. Tuttavia, fu ritenuto un successo dal punto di vista della missione e di chi ci lavorava, anche se, leggendo quanto ha riportato all'epoca la stampa, soprattutto quella italiana, sembrò più un fallimento che un successo. Per sapere come mai, vi rimando al prossimo episodio e al racconto di Paolo Ferri. Io sono Valentina Guglielmo e questo è Houston, un podcast di Media Enough che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali.